Cari amiche ed amici del Salotto della Morghi e dell'Ora di Amadeus, buonasera e ben ritrovati. Questa sera parleremo di CB, di ritrasmissioni amatoriali. Sono da non confondere con i radioamatori, che sono dei professionisti che hanno seguito dei programmi di studi e degli esami di Stato, per cui è tutto un altro mondo, un po' come avere la patente della macchina e girare in motorino. Ecco, noi oggi giriamo un pochino in motorino, cosa che si faceva principalmente negli anni 70 e 80. Facciamo un pochino di storia della banda cittadina delle ritrasmissioni amatoriali. Nascono nel 1945 negli Stati Uniti, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, e vengono assegnate delle bande di frequenza intorno ai 460-470 MHz. Ma siccome i dispositivi in quella gamma di frequenze erano costosi e difficili da produrre e soprattutto non alla portata di tutti, venne assegnata una banda di frequenza intorno ai 27 MHz, agli 11 metri famosi. E quindi questa è diventata lo standard delle ritrasmissioni amatoriali, che erano destinate e sono destinate a radiocomandi, a chiacchiere generali e a incontri in radiofrequenza, oppure per comunicazioni di piccole imprese, o ancora meglio per gli autotrasportatori. Quindi nel 1958 vengono definiti i 27 MHz, e questo fenomeno approda in Italia intorno al 1965. Però in un regime completamente pirata, perché questo tipo di utilizzo delle frequenze radio era vietato. Però questo non ha impedito di avere una grande diffusione di questo fenomeno, e quindi nel 73 venne regolamentato l'uso della banda degli 11 metri, prima con una limitazione a 23 canali disponibili, poi a 34 e infine a 40 canali. Successivamente, vista la grande sviluppo e l'utilizzo delle frequenze in maniera davvero molto molto vasta, venne assegnata anche un'altra banda intorno ai 43 MHz, che però non ebbe successo perché comunque bisognava cambiare tutte le strumentazioni e non erano compatibili le une con le altre. Quindi si rimase intorno ai 27. Attualmente c'è un piccolo revival di questo fenomeno attraverso degli strumenti che si chiamano LPD o PMR 446, che sono delle piccole ricetrasmittenti che spesso vediamo in mano vuoi a professionisti, come potrebbero essere nei cantieri, come potrebbero essere nelle discoteche o in altri luoghi nei quali uno staff debba parlare, diciamo, tra loro, oppure tra, non so, cacciatori, pescatori, escursionisti, eccetera. Dopo la metà degli anni 90, tornando un attimino alla storia, si ha un decremento dell'utilizzo di questo sistema di comunicazione dovuto sostanzialmente all'introduzione dei cellulari. Questa è una cosa che io effettivamente non ho mai compreso completamente, perché effettivamente il cellulare è un'estensione del telefono, mentre l'utilizzo di una radio amatoriale alla fine è un hobby come un altro. Quindi non sono mai riuscito a capire come mai il cellulare abbia completamente soppiantato quelle che sono le ricetrasmissioni amatoriali, tant'è vero che se adesso ci si avventura in questo mondo, gli spazi sono quasi completamente liberi. Gli unici utilizzatori frequenti ancora di questo sistema sono gli autotrasportatori, i camionisti, che utilizzano il famoso canale 5 per scambiarsi informazioni sul traffico o altre indicazioni stradali o loro comunicazioni personali. Ma per il resto, al momento, non c'è nessun utilizzo di questo sistema. Per cui, però, bisogna dire, tornando un attimino indietro, nel 73 venne stabilito appunto che potevano essere utilizzati con una licenza che doveva essere richiesta alle poste, e con un pagamento annuale, era una licenza valida 10 anni, poi da rinnovare successivamente. Dal luglio 2020 questa licenza non è più necessaria e l'uso di queste frequenze è completamente libero e non regolamentato. Bene. Una tipica stazione radio CB è costituita da alcuni elementi, ovviamente, in cui il principale è il ricetrasmettitore, che può essere fisso, quindi e viene detto baracchino, perché come nel gergo nautico ogni cosa che tocca le antenne cambia nome, così come ogni cosa che tocca le barche cambia nome, quindi il ricetrasmettitore si chiama baracchino. Quello fisso o quello veicolare che possono essere appunto installati su automobili o barche. E il portatile invece, quello manuale, si chiama stecca e lo vediamo qua nella fotografia. Chiaramente a questi strumenti può essere collegato un microfono, che può essere un microfono a mano, oppure per avere una qualità di trasmissione migliore, un microfono da tavolo. Spesso questi microfoni vengono utilizzati insieme, specie dai camionisti, insieme a delle unità eco che danno degli effetti un po' surreali e rendono più vivace la comunicazione o comunque anche un po' più chiassosa, diciamo. E quindi questo, e spesso hanno anche il Roger Beep, ossia un segnalino che viene dato nel momento in cui si molla la comunicazione e si lascia, quindi si fa capire agli interlocutori che il canale è stato lasciato libero. Successivamente al baracchino ci sono alcuni strumenti che possono essere utilizzati e vengono utilizzati per ottimizzare l'uso del proprio sistema, che possono essere rosmetri, ossia misuratori di onde stazionarie, wattmetri per misurare la potenza, accoppiatori di antenna per ottimizzare diciamo il matrimonio tra trasmettitore e antenna finale, carichi fittizi, ossia simulatori di antenna per fare delle prove tecniche, e la gioia e i dolori delle forze dell'ordine, gli amplificatori lineari, tuttora assolutamente illegali, ma da alcuni in uso, che appunto permettono di avere una potenza di uscita molto maggiore e quindi poter coprire delle distanze molto superiori. Chiaramente, per far andare tutta questa situazione è necessario un alimentatore. Alimentatori che possono essere fissi o variabili, come vediamo appunto in queste immagini. E tante volte per alimentare appunto gli amplificatori, che hanno dei consumi davvero notevoli in quanto ad energia, spesso si possono utilizzare anche delle batterie in tampone e quindi diciamo rendendo sempre più complicata quella che è la propria stazione radio. Il collegamento tra tutti questi strumenti e l'antenna viene fatto attraverso dei cavi di un'impedenza particolare, 50 ohm, e con dei connettori PL o BNC. Tutto questo, infatti, richiede una terminologia e una conoscenza comunque, piuttosto sofisticata di quelli che sono, diciamo, di fenomeni radioelettrici o elettrotecnici in genere. Quindi è un hobby che richiede anche una notevole conoscenza e, diciamo, familiarità con quelli che sono i fenomeni fisici, in particolare elettrici. Le antenne possono essere fisse, quindi delle antenne da stazione base, possono essere omnidirezionali, ossia in tutte le direzioni, possono essere dei dipoli, come vediamo appunto in quest'altra fotografia, oppure possono essere delle antenne direttive. Le antenne direttive sono spesso accoppiate a dei motori che le fanno ruotare appunto nella direzione in cui si vuole trasmettere o ricevere, quindi permettono di convogliare il proprio segnale in una direzione specifica e sono riservate però all'uso radioamatoriale e non all'uso privato del comune cittadino senza una particolare licenza. Una volta che tutto il sistema è in funzione, ci si scontra con i problemi legati alla propagazione, ossia, se nell'ambito dei primi 5-10 km sicuramente le comunicazioni sono sempre garantite, indipendentemente, cioè dipendentemente anche dalle situazioni geografiche e orografiche del territorio in cui ci si trova, ma con un'antenna in una buona posizione le trasmissioni possono tranquillamente raggiungere e superare 10 km di raggio. Con degli amplificatori si può arrivare ad altre a superiori distanze, ma si possono avere anche delle comunicazioni davvero a lungo raggio sfruttando quella che è la propagazione atmosferica, ossia la riflessione delle onde da parte della ionosfera che rimandano il segnale sulla Terra e quindi permettono di raggiungere delle stazioni molto distanti. Mi è capitato appunto di fare delle comunicazioni a lunga distanza, addirittura ricordo con il Brasile, con il sud-est asiatico, e con Africa, insomma, e sono chiaramente però casuali e dovute a particolari condizioni atmosferiche, non si può fare affidamento su questo tipo di connessione. Bene, chiaramente non è tutto così semplice, anche se finora insomma forse non lo è sembrato, ma c'è anche un gergo particolare che viene utilizzato dai radioamatori e dai, diciamo, da chi usa il baracchino, chi ama appunto conversare via radio, e ci sono due diciamo codici da conoscere assolutamente. Uno è il codice Q. Il codice Q è un sistema standardizzato internazionale che viene utilizzato in ambito aeronautico, in ambito marittimo o in ambito generale, come appunto utilizziamo noi. Sono tre lettere che cominciano sempre con Q e hanno dei significati comprensibili a chiunque nel mondo che sia chiaramente dell'ambiente e che conosca questo codice, quindi permette di scambiare delle informazioni tecniche in maniera univoca e chiara. Ad esempio, non so, il QRA è il nome della stazione, QRK è la comprensibilità della stazione, QRM e QRN sono le bestie nere perché rappresentano e indicano la presenza di disturbi dovuti o all'atmosfera o ad altre trasmissioni adiacenti, quindi diciamo problemi che possono affliggere la comunicazione. QRT, sospendere la trasmissione. QSL, ecco, ne parleremo poi anche più avanti, è la conferma di trasmissione. Il QSO è la conversazione che viene fatta in ambito radioamatoriale, quindi facciamo un QSO, e QTH è la propria postazione, ossia dove ci troviamo. Chiaramente ne ho elencati solo alcuni, sono tantissimi quelli che possono essere utilizzati, ecco. Comunque, andando avanti nelle voci gergali, la propria stazione può essere chiamata barra mobile, barra fissa o barra nautica, a seconda che si sia in una posizione fissa, quindi a casa, sono in barra fissa, sono in barra mobile, sono in macchina ad esempio, sono in barra nautica, sto parlando dalla mia barca. I saluti si esprimono in maniera numerica con 73-51, 88 sono i baci. Gringhella, che mi viene in mente, era il termine che veniva utilizzato per indicare la ragazza. Facciamo una verticale, vuol dire incontriamoci, non ha nulla a che fare con la palestra. CQ chiaramente è la richiesta di poter entrare in ruota. Entrare in ruota vuol dire connettersi con gli altri e parlare a turno. Quindi quando ci si entrava appunto in trasmissione, si facevano delle ruote, ossia dei discorsi che venivano fatti circolarmente, quindi a turno, ognuno diceva la sua e poi si andava avanti. Quindi era un modo molto molto simpatico di conoscere gente casuale, perché chiaramente chi si collegava era lì, E quindi, se girando tra i canali potevi trovare qualcuno che faceva dei discorsi interessanti, facevi CQ e vedevi se ti facevano entrare. E quindi questo è un altro aspetto carino di quello che era appunto questo mondo delle trasmissioni radio. Bisogna conoscere anche. E non è finita, quindi il codice ICAO. Il codice ICAO, detto anche codice NATO, sarebbe l'alfabeto fonetico. È un po' lo spelling per le varie parole. Se io voglio dire, non so, ciao, solitamente le persone dicono C come Cagliari, I come Imola, A come eccetera. Mentre in ciao, detto nel codice ICAO, è Charlie India Alfa Oscar. Quindi ogni lettera ha una sua ben precisa parola che viene pronunciata, e lo scopo di tutto questo è perché in caso di trasmissioni poco comprensibili, chiaramente sono parole che possono essere capite e diciamo e sentite anche in caso di cattiva comunicazione. Per quanto concerne i numeri, si parte da anziché 1, 2, 3, si dice primo, secondo, terzo, quarto, e quindi anche lì c'è, diciamo, una maggiore estensione e quindi una maggiore comprensibilità da parte dell'interlocutore. Concludiamo questo discorso con le QSL. Le QSL sono le cartoline di conferma, ossia quando si faceva una trasmissione particolarmente ardita, particolarmente difficile da ottenere, particolarmente complicata, ci si scambiava le caselle postali perché non si davano gli indirizzi personali, ovviamente, ma si davano un PO Box, e io stesso ne avevo uno perché ero iscritta al gruppo Radio Vallesturla, al Victor Sierra, primo Victor Sierra 23 ero, il mio amico era primo Victor Sierra 22. E quindi si dava il PO Box e veniva appunto spedita per via posta una cartolina di conferma che aveva sul frontespizio il simbolo della stazione emittente e sul retro, dalla parte del francobollo a franco all'indirizzo, un report di quelle che erano le condizioni di segnale, di potenza e di comprensibilità. Il massimo era ovviamente Santiago 9 Radio 5, questo 9 più 30 Radio 5, quindi era il massimo che si poteva utilizzare. Bene, io vi saluto, vi mando a questo punto un 7351 88 a tutti, e ripasso dopo questa lunghissima, lunghissima mia dissertazione all'ora di Amadeus. Grazie e a presto.